l'ultima domanda riguarda il volersi bene per sempre e non riuscire a volersi bene per sempre. Quindi il tema del divorzio, ci sarà una breve presentazione che adesso mostreremo.
Luce,
dal 95 oggi, con l'aumento invece delle separazioni e dei divorzi. E vorremmo un suo commento riguardo, come mai oggi sembra così difficile prendere un impegno quale il matrimonio, tema anche affrontato prima, e dall'altro lato sono aumentate così tanto sia le separazioni che i divorzi.
Sì, è una cosa anche un po' strana, perché sono aumentate le convivenze, tutte le possibilità di libertà che ci sono, eppure i matrimoni sono diminuiti come tali, un po' perché diminuisce anche la popolazione. Qui bisognerebbe fare anche un po' di riflessione, perché la nostra civiltà occidentale non ha bisogno più dei vandali o dei barbari che arrivino. Basta che vada avanti così, si distrugge da sé. Perché la creazione di figli, chiamiamola così, è talmente bassa, soprattutto in Italia, e qui da noi anche di più, o in Liguria e qui da noi nella parte sud, che ci togliamo di mezzo da soli, non c'è bisogno d'altro, basta che andiamo avanti così, arriveranno altri a possedere questa nostra terra e le altre cose, ma non questo per parentarci, per dirci che è così, cioè ci stiamo autolimitando per tanti motivi, per cui la vita invece che essere una ricchezza viene vista come un peso. Quanto costa un figlio? E non solo il costo economico, che è non da poco, ma anche il resto. Per cui la domanda che viene fatta da questo, come mai, con tutta la libertà che c'è adesso, con tutta la capacità di conoscersi, di stare assieme, di fare tutto quello che si vuole, come quello che dicevamo prima, senza alcun limite, che nessuno ti rimprovera niente, come mai allora il matrimonio non regge? Ma non regge il matrimonio, non reggono quelli che lo fanno il matrimonio. Il matrimonio non è un'entità astratta, sono i due sposi. Come mai? Cosa succede? E allora forse bisogna domandarsi, ma non è che appunto, siccome si vive così e ciascuno appunto sfrutta quello che c'è nell'altro di bello e di buono, per cui a un certo punto si dice o la convivenza o qualcosa, ci si mette assieme, e anche il fatto di divorziare, che diventa così difficile, spinge un po' sulla convivenza, appunto sul non mettersi alla prova e sul non dedicarsi e non buttarsi. Certo, ci sono dei momenti in cui, non essendosi conosciuti a sufficienza, ci si gira le spalle e via. Oddio, poi ci sono anche il fatto che appunto in questa fragilità si inserisce anche il tipo di lavoro che si fa, uno di qua, l'altro di là, la difficoltà a rincontrarsi alla sera, che si è stanchi, il mettersi a parlare. Mi è piaciuto quel prima, quella, il video di prima, la differenza tra chi convive, perché tutte e due vengono giù, si fanno un bel bacino, perché sono, è da un anno solo, poi magari il secondo comincia a darsene metà, poi il terzo non si ricorda neanche più, il quarto, ma qui ancora sei qui, ma con quella faccia lì. E perché questo? Perché appunto si lascia che le cose vadano per conto suo, noi ci stiamo sopra, come un pezzo di legno o una barca non guidata che sta sull'acqua. E allora a un certo punto le due vite non possono più comprendersi fino in fondo. Perché se avviene e se continua ad avvenire quello che è avvenuto prima del matrimonio o nei primi anni, io non penso che le cose vadano per aria così facilmente. Perché? Ma perché si impara a conoscersi di più, e se ci si vuol bene si impara a volersi bene di più, al di là delle emotività, al di là o al di sopra, senza mai ignorarla, della sessualità, che ripeto ha un grande peso nel matrimonio, è un grande peso unitivo o di separazione, perché è quello che ci va di mezzo per primo. E allora se la vita non comunica più, e allora è chiaro, se diventa un peso quasi fastidioso, ma è chiaro che uno va da un'altra parte e trova gli altri, un'altra che ti fa gli occhi dolci o viceversa, e dice ah, questa qui forse è meglio di là, e succedono questi grandi pasticci che poi lasciano una traccia tremenda. Lasciatelo dire a me, ormai sono 50 anni che sono prete, quasi, sono stato parroco per 16 anni e per gli altri sono stato sempre in mezzo alla gente. Il divorzio è sempre un dramma. Anche quando mi venivano a dire ma ci siamo separati da persone civili, sì, le persone civili, però la ferita è dentro nel cuore. E non c'è niente da fare. Perché? Ma perché tu ti sei esposto con quella donna lì, con quell'uomo lì? Ci hai messo assieme tutto, la tua esistenza, mica un pizzico della tua esistenza. Il fatto che non hai curato questa crescita. È come un bambino che tu tiri su e venga su da solo, sì, alla fine imparerà a camminare, ma quando smetterà di gattonare se tu non gli fai vedere che l'uomo deve camminare eretto in piedi? E non lo aiuti a far questo. E allora perché? Per un bambino si fa questa roba qui, e per questo bambino che è il nostro amore, perché è ancora bambino e deve crescere, non lo si cura fino in fondo in questo modo, proteggendolo, aiutandolo, rendendolo sempre migliore? Perché non si fanno più quei gesti che sono nati come un desiderio, anche se in qualche modo era frustrato? E perché non si continuano giornalmente su questo? Perché si lascia che l'abitudine vada dentro in questa realtà? Dopo, certo che ci sono anche delle situazioni in cui io stesso ho detto no, non state mica lì a farvi del male, uno di qua, l'altro di là. Dopo, e si può anche, e questo non è una cosa da poco, si deve toccare anche il problema dei figli, se ci sono, i quali per natura loro vogliono una mamma e un papà. Dopo, se noi vogliamo dire altre cose, lo possiamo dire, ma per natura loro lo vogliono. Che noi dopo dobbiamo negare che sia così, lo possiamo fare, ma a nostro pericolo.
Ringrazio per le sue risposte. Adesso passiamo alla terza parte, che è la Chiesa e la ricchezza.
Ecco lì.
E vedremo una presentazione ancora.
Eccoci, tocca a me, Luca. Questa presentazione in PowerPoint penso sia molto eloquente, e soprattutto per un francescano come me, da una parte ci sono i frati e dall'altra c'è il Papa. E
i frati quelli di Assisi che hanno tutte quelle belle ricchezze là?
Sì, che sono sempre in obbedienza a Santa Madre Chiesa comunque.
Sì, intanto ce ne hanno. Che bisogna almeno essere un po' subito certi, perché se, quando si parla di ricchezze bisogna essere molto chiari.
Certamente. E la domanda in sé è questa: com'è possibile amare allo stesso tempo ricchezza e povertà, semplicità e sfarzo, ostentazione e raccoglimento? La ricchezza della Chiesa è vera o solo apparente? Nel senso, la Chiesa ovviamente, non so, dicevamo oggi mentre facciamo queste domande, possiede la cattedrale, ma la cattedrale non può venderla.
Ah, oh, perfetto. Se no io la mettevo su.
No, ma la mia domanda era volontariamente provocatoria.
Quello che hai detto è già una cosa che dice alcune cose, perché quando si parla di ricchezza della Chiesa uno dice il Vaticano, poi io dico ma anche io sono ricco, ho delle chiese che sono splendide, ci sono dentro delle opere d'arte che sono meravigliose, cosa faccio? Le vendo? Perché ho detto dei francescani, là, la Basilica Superiore, quella dipinta da Giotto, e credo che abbia un valore inestimabile dal punto di vista del denaro. Ma questo valore qui può essere messo sul denaro? Il valore artistico-culturale può essere messo sul denaro? Io abito in un palazzo che è stato comprato da un mio predecessore, grosso modo nel 1700. Che faccio? Lo vendo per costruire un'altra curia? O lo tengo perché in fondo è lì, si lavora dentro lì come si lavora dentro altri? Cioè, non vorrei che il discorso delle ricchezze partisse da un fatto di realtà che sono state fatte, costruite lungo i secoli, eccetera, che sono in dotazione. Forse bisogna ricordarsi anche che con la legge Siccardi, se non erro 1800 e qualche cosa, tutti i beni della Chiesa sono stati incamerati. E poi le altre cose sono state pagate poi dallo Stato, perché tutti i beni sono stati incamerati, bene o male non ce n'erano più, è rimasto solo quel tanto che è rimasto, ma nessuno ha pensato, tranne Napoleone, ha pensato di portar via tutti, che so, i quadri che trovava in giro nelle chiese di qua e di là, perché questo vuol dire scambiare ciò che è una ricchezza culturale con una ricchezza che è esclusivamente economica. Allora, secondo me gli equivoci sono due. Quando si parla di Chiesa si parla appunto di queste cose qua, che peraltro sono cose materiali. Dove vive uno, dove vive l'altro, d'accordo, ma sono cose materiali. Io quando parlo di Chiesa parlo di gente che, non solo come me, come i preti, come i frati, come le suore, ma come tutti i cristiani, vivono dentro in questo mondo. E allora se la Chiesa è ricca mi domando, ma io cosa prendo di stipendio? Cosa prende Don Gianni di stipendio? Vi accorgerete che prende come un impiegato qualsiasi. Un prete giovane appena arriva non arriva in 1000 euro al mese, è vero, ha una casa assicurata ma non è sua. Ha, che so, uno stipendio assicurato che è così, però non di più. E pian piano io che ormai sono al massimo, mi prendo in tutto su 1600 e qualche cosa euro, in cui ci sono dentro 500, quasi 600 euro della mia pensione, perché ho pagato per 42 anni, e in più 100 e qualche cosa euro della pensione per il mio insegnamento che ho fatto nelle scuole. Non credo che sia una cosa da... Certo, io ho una casa, ma non è mia, quando ho finito la lascio lì. Dovrò trovarmene una, perché non ce n'è un'altra. Beh, per vivere avrò bisogno anch'io di trovare qualche cosa. Per me questa è la Chiesa. Certo che se dopo si guardano i vestiti che ha sul Papa, o che su io qualche volta durante le celebrazioni, è certo che se vado a prendere una di quelle pianete che facevano nel 1500, che adesso non fanno più, se le mettessi sul mercato chissà cosa valgono. Ma vale la pena di mettere sul mercato una roba che culturalmente e dal punto di vista della memoria vale infinitamente di più di tutti i soldi che uno può spendere per averla e per far che? E come mai allora tutte queste realtà vengono usate per la celebrazione della parola di Dio, per la celebrazione dell'Eucaristia? Sì, io dico anch'io che qualche volta tutta sta ambaradan che c'è, se fosse un po' più tranquillo, un po' più sereno, un po' meno pasticciato, sarebbe anche bene. Però tutte queste cose non sono di qualcuno, sono lì e non possono essere monetizzate. Perché noi siamo abituati a monetizzare tutto. Ma uno che ha un ricordo della persona a cui ha voluto bene, e che è un ricordo, quando vi regalate un anello di quelli belli, perché cosa dicono quegli anelli lì? Ho speso un capitale per la mia morosa, per il mio moroso un po' meno, insomma, perché gli anelli vanno meglio sulle donne. Perché cosa l'ho speso quel capitale lì? Per averlo lì e venderlo ancora. Oh, siamo conciati bene, siamo conciati a venderlo. Perché? Perché è segno di qualcosa di grande. Le chiese migliori le hanno fatto su in un'epoca in cui i poveri erano il massimo delle persone, e con i loro soldi e con le chiacchiere dei ricchi, ma con i loro soldi sono stati fatti su questi. Perché l'hanno fatto? Ed non bisogna essere superficiali in queste cose. Capisco anch'io che bisogna essere in qualche modo un po' più rigorosi, e questo va bene, ma il contrapporre uno l'altro l'altro, per quello che gli ho detto, per carità, mica ce l'ho coi frati io, ma perché i frati hanno un capitale enorme là ad Assisi, e mica solo là, e a Padova con Sant'Antonio. Allora che facciamo? Li frustiamo tutti? E questo ci pensa il Padre Eterno. Al momento giusto, se c'è bisogno di una frustata, ce la dai, bella finita. Però lo scambiare queste cose di un valore artistico, culturale e di memoria così grande con qualcosa che è solo quello che si mette in banca, e adesso che abbiamo le banche bisogna andare ad agio, allora questo secondo me è molto grave, questo non va bene, perché è appunto il cavallo di battaglia di chi monetizza tutto e non riesce a capire invece il valore delle cose, che è un valore prima affettivo, di ricordi, di cultura, di realtà di una vita, e poi anche monetario. Perciò di dei numeri, ma devo mandarmeli loro.
Eccellenza, chiedo scusa, la domanda era volontariamente provocatoria, perché noi abbiamo raccolto tutte le domande che l'opinione pubblica, i giovani hanno dentro al cuore, insomma dentro al cuore, dentro la testa e anche al cuore.
Tutto quello.
Però per cercare di andare alla radice del problema, perché molte persone hanno in testa dei pregiudizi, opinioni che sentono anche magari urlare alla televisione, sui giornali, da persone che accusano, senza andare anche a chiedere a chi veramente lavora nella Chiesa, chi opera anche per il bene della comunità ecclesiastica e non solo. Quindi queste domande qua proprio puntano a concretezza, ma per cercare anche di sfatare i miti, i pregiudizi che spesso ci sono.
Sì, va bene così.